Tanto. Volevo condividere con voi alcune riflessioni che il Signore mi ha messo sul cuore riguardo a me stesso. Quindi tutto quello che dirò questa mattina è orientato a me stesso da parte del Signore e spero che possa portare qualche riflessione per lo spirito secondo la parola anche nei vostri cuori. Vorrei continuare quindi il messaggio dal titolo Camminare come Gesù camminò. E siamo alla terza parte. Quindi rileggiamo insieme dalla prima epistola di Giovanni al capitolo 2, versetto 3. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 3. E leggeremo fino al versetto 6. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Se osserviamo i suoi comandamenti, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui deve, nel modo che egli camminò, camminare anch'esso. È un testo che continua a parlarmi molto sulla parola del Signore e quindi questa mattina vorrei vedere qualcos'altro in relazione a come Gesù ha camminato affinché semplicemente non impari io stesso, tutti noi, a conoscere, a sapere il fatto che Gesù abbia camminato in un certo modo, ma che possiamo camminare su terra come Gesù ha camminato, perché questa è volontà di Dio. Qui la parola ci dice chiaramente deve, nel modo che egli camminò, camminare anch'esso. Allora vorrei riprendere giusto alcuni punti brevemente rispetto all'altra volta che ci permettono di reimpostare brevemente quello che abbiamo posto come fondamento e questa mattina ne porremo un altro molto importante. Abbiamo visto che Gesù era pienamente uomo. Assolutamente uomo. La parola di Dio ci dice chiaramente in Giovanni, capitolo 1, versetto 14, e la parola si è fatta carne ed ha abitato per un tempo tra noi. Ha abitato, si è fatto uomo, si è fatto carne ed ha abitato tra noi, pieno di grazia e di verità. E questo è molto importante. Cosa significa che Gesù, cosa abbiamo messo, perlomeno una parte, in risalto di questo essere pienamente uomo, di questo essersi fatto carne. Abbiamo visto che Gesù era tentabile, essendo uomo, era tentabile, poteva essere tentato. In Matteo vediamo proprio, per esempio, in Matteo capitolo 4, vediamo dopo i 40 giorni, i 40 notti che Gesù aveva trascorso nel deserto, la parola ci dice chiaramente che ebbe fame. Ebbe fame, aveva un corpo come il nostro, ebbe fame. E il diavolo lo tentò, dicendo: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani. Comandalo. Quindi Gesù era tentabile. Leggiamo per esempio in un altro testo che mi è venuto alla mente, per esempio quello della Samaritana. Nell'ora più calda del giorno Gesù si sedette poiché era stanco. Aveva un corpo come il nostro, era stanco. E ancora in un altro testo, per esempio, leggiamo quello della barca, dove i discepoli erano nel mare con la barca e i suoi flutti, Gesù si mise, si coricò e si addormentò. Gesù era come noi, un corpo come il nostro. La parola di Dio ci dice, in Ebrei capitolo 2, verso 17, ci dice che egli doveva essere in tutte le cose come i suoi fratelli. Dice la parola di Dio, poiché egli doveva essere un sommo sacerdote, doveva essere il sommo sacerdote, per cui doveva essere simile in ogni cosa ai suoi fratelli. E per questo la parola ci dice anche che egli simpatizzò, per questo motivo ci dice l'Epistola agli Ebrei, che egli può simpatizzare con noi in ogni infermità, poiché il Signore le ha provate tutte. È stato provato nel corpo. Ma la scrittura ci dice in modo meraviglioso, Ebrei capitolo 4, verso 15, egli non peccò. Mai. Ma vorrei che noi potessimo ricordare della vita del Signore Gesù che egli è stato uomo come me, essere umano come me e anche come te, pienamente. E questo è veramente importante. La stanchezza, la fame e la prova del diavolo, quindi del principe della potestà dell'aria, il capo delle legioni demoniache, nel momento della sua debolezza fisica. Hai fame? Hai la potestà di dire a queste pietre che divengano pani. Fallo. E questo è veramente importante, per sapere chi era Gesù e come ha camminato Gesù, affinché noi camminiamo allo stesso modo. Gesù, benché fosse in forma di Dio, ci dice la parola del Signore, in Filippesi capitolo 2, versetto 6, cioè pur essendo uguale a Dio, pur avendo mantenuto la sua natura divina, oltre a quella umana che abbiamo appena detto, non ricorse mai a questa natura, alla sua divinità, mentre era sulla terra. Non reputò rapina, non si aggrappò gelosamente, dice un'altra traduzione, del fatto di essere uguale a Dio. Ha deciso di annichilirsi, decise di annullarsi e di prendere la forma del servo. Quindi Gesù non ricorse mai alla sua divinità. Quindi quando noi pensiamo in qualche modo, ma Gesù era il figlio di Dio, è vero, lo era, ma ha camminato sulla terra come un uomo. Ci sta dicendo la parola di Dio, ripieno dello Spirito Santo, ripieno dello Spirito Santo. E questo è meraviglioso, Signore. Gesù ha sofferto nel corpo. La parola ci dice che in Isaia 53 o nel Salmo 22 ci dice che è stato uomo di dolore, familiare col patire. Sapeva cosa voleva dire la sofferenza, ha saputo cosa voleva dire la sofferenza del corpo. È stato stroncato, ci dice la parola, con i patimenti nel suo corpo, ma non solo, anche nella sua anima. Poiché la parola del Signore in Matteo capitolo 27 verso 46 ci dice: l'anima mia è oppressa da una tristezza mortale. Quindi il nostro Signore ha provato il dolore nel corpo, ma ha provato anche il dolore nell'anima. Quando ci dice in Matteo capitolo 27, scusate, Matteo 27, 46, ci dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo richiama il Salmo 22. E ci dice anche la parola che Gesù ha detto: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. E nel giardino, in quel giardino dove lui pregava, il sudore divenne come grosse gocce di sangue per la sofferenza della sua anima. E questa l'abbiamo vista anche insieme. Ce l'ha rammentata recentemente il nostro fratello Daniel durante uno dei suoi messaggi. Perciò cominciamo a capire cosa vuol dire, non a livello teorico, ma a livello pratico, il cammino di Gesù. Cosa vuol dire camminare come lui ha camminato? È una cosa molto importante. Ha adempiuto ogni giustizia. Abbiamo letto l'altra volta nel Vangelo di Matteo, al capitolo 3. Di fronte a Giovanni il Battista, Giovanni diceva: ma sono io che devo essere battezzato da te, perché sapeva bene chi era. Giovanni il Battista sapeva bene chi gli stava dinanzi. Ma cosa rispose Gesù? Lascia fare per ora, perché bisogna che si adempia ogni giustizia. Gesù ha accettato che si adempisse ogni giustizia. Ed è venuto, come abbiamo visto l'altra volta, in tutto il suo cammino, come colui, come scritto in Matteo, capitolo 11, verso 28 e seguenti, che conosciamo, o meglio, che abbiamo letto diverse volte, perché leggere e conoscere sono due cose diverse.
Io sono mansueto ed umile di cuore. E questa sua mansuetudine ed umiltà di cuore non è stata semplicemente dichiarata, ma è stata vissuta. Vissuta come? Vissuta sin dal primo dei suoi giorni, quando accettò il Signore Gesù di nascere in una mangiatoia. Non in un palazzo regale, ma in una mangiatoia. Il re dei re. Colui, come ci ha letto questa mattina il nostro caro Vincenzo, che è nato per essere re, come dirà a Pilato, io sono venuto per questo. Sei tu re? Io sono nato e sono venuto per questo, gli risponderà il Signore. Ma ha accettato di nascere in una mangiatoia. Come ci ha letto da Isaia, il Signore è nato per essere il Padre potente, il Dio ammirabile, colui dal quale tutti saranno sotto. A Dio ha messo tutti sotto. L'ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. È nato per quello, ma ha accettato di nascere in una mangiatoia. Ha accettato di essere sottomesso a genitori. Ha accettato. Leggeremo tra un po' nell'Evangelo di Luca, quando egli stava loro sottomesso. Il re, il creatore di ogni cosa, ha accettato di stare sottomesso a delle creature. Questo è come Gesù, così ha camminato il Signore su questa terra. Accettò pure di essere tentato da una creatura, poiché non ci dimentichiamo che Satana stesso è una creatura. Ed ha accettato di essere tentato, di umiliarsi ed essere tentato da una creatura. E questo è meraviglioso. Accettò lo scherno. Accettò di essere disprezzato quando il re, davanti al re dei re gli dicevano: tu sei tutto nato nel peccato. I farisei gli dicevano: tu hai un demonio al figlio di Dio. Lo cercavano ogni momento, è scritto diverse volte nella parola, cercavano ogni momento, ogni attimo per prenderlo in errore, per prenderlo in difetto. Ogni momento, per trovare qualcosa per accusarlo. Ma anche nell'ultimo, davanti al Sinedrio, quando si trovavano falsi testimoni per accusarlo, la parola ci dice che tutto non era sufficiente perché non trovavano nulla per il quale egli dovesse essere accusato. Eppure lui accettò. Accettò questo. E nel Sinedrio gli sputarono in faccia, gli diedero dei pugni, è scritto, e altri lo schiaffeggiarono. Questo è Matteo 26, 67, 68. E gli dicevano: o Cristo, profeta, indovinaci chi ti ha percosso. Ma Gesù lo ha accettato. Perché bisognava lasciare fare per ora. Perché quello non era il tempo in cui lui sarebbe ritornato nella gloria, ma era il tempo di cui era stato scritto che il figliuol dell'uomo avrebbe dovuto soffrire ed essere stroncato per via di sofferenza. Questo è il modo in cui Gesù ha camminato. Deriso, schernito, ma egli ha lasciato fare. E ancora, egli accettò il tradimento. Di chi? Di un fariseo? No, di uno che aveva spezzato per 3 anni il pane con lui, di nome Giuda. Egli ha accettato. Quello che devi fare, fallo presto. Qui c'è uno tra di noi che è un diavolo e che questa notte mi tradirà. Ma Gesù ha accettato anche questo. Questo è il figlio di Dio, uomo, fatto uomo sulla terra. Ogni infermità egli l'ha portata. Può simpatizzare con noi, perché lui ha provato, oltre che il dolore nel corpo, ha provato lo scherno, la derisione, ha provato gli attacchi di ogni genere. È stato tradito da chi gli era vicino. Così ha camminato il nostro figlio. Questo mi trafigge il cuore di riconoscenza di fronte a ciò che il Signore ha fatto per me. E quando mi dice, vedi Alessio, così come io ho camminato, cammina anche tu allo stesso modo. Perché questo vuol dire luce, questo vuol dire verità. Perché il passaggio di Giovanni non lo possiamo leggere tutto, è in un contesto di luce, è in un contesto di confessione di peccato, è in un contesto di verità e di amor fraterno. Questo vuol dire camminare come egli camminò. E tutto questo deve diventare pratica nella nostra vita, deve diventare realtà. Fratelli e sorelle, deve diventare veramente qualcosa che è uno con noi, perché questo vuol dire che stiamo dimorando in Lui. Se dimorate in Lui, camminate come Lui camminò, dice l'Apostolo dell'amore, l'Apostolo Giovanni. E questo mi tocca molto. E capisco che tutto questo sarebbe già sufficiente, meditare su questo sarebbe già sufficiente per umiliarmi e per dire. C'è tanto da fare nella mia vita, c'è tanto che il Signore deve fare nella mia vita, c'è tanto che lo Spirito di Dio deve cambiare nella mia vita, c'è tanto che lo Spirito di Dio deve trasformare nella mia vita per l'opera sua in Cristo, affinché questo diventi realtà nella mia vita giorno dopo giorno. Ma questo l'abbiamo visto lievemente la volta scorsa. Quest'oggi vorrei che potessimo fare un piccolo passo avanti che il Signore mi ha dato di vedere in questi ultimi giorni riguardo a questo, che è il seguente. Mi sono chiesto, Signore, ma cosa ti portava a camminare in questo modo, a sopportare tutte queste sofferenze, a vivere in questo modo davanti a Dio? Davanti al Padre, o giorno dopo giorno. Cosa ti ha portato a venire umilmente su questa terra? E me lo sono chiesto davanti al Signore, anche in relazione alla parte pratica, su cui insisto per me stesso, di cui abbiamo letto questa mattina, camminare nel modo in cui Lui camminò. E allora il Signore mi ha dato questa risposta per me stesso, che vi condivido questa mattina, ed è questo. Egli sapeva esattamente lo scopo per cui lui si era incarnato ed era venuto nel mondo e sulla base di quell'obiettivo camminava. È fondamentale sapere esattamente perché siamo al mondo, sapere esattamente qual è il nostro obiettivo. Qual è lo scopo dei nostri giorni? Gesù lo sapeva. Sapeva che, quando letto, riletto recentemente Ebrei, al capitolo 10, Padre, tu non hai gradito né sacrificio né offerta per il peccato, ma mi hai preparato un corpo. E io ho detto, vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Gesù sapeva esattamente per motivo per cui era qui. Sapeva esattamente. Lo sapeva. E allora mi sono chiesto, ma io lo so lo scopo dei miei giorni, conosco lo scopo dei miei giorni, so perché mi sveglio la mattina, so perché il Signore mi ha dato un altro giorno sulla faccia della terra, so perché Cristo mi ha chiamato mediante il suo Spirito, e so. Se so questo, se la risposta è affermativa, può essere no a una delle risposte precedenti. Se è no, bisogna che ci lavoriamo. Se rispondiamo sì, affinché sono qui. Se rispondiamo sì a qual è il motivo della mia chiamata, allora possiamo andare all'ultima domanda. Qual è? Mi sto muovendo in favore di quella chiamata. Sto camminando in favore di quella chiamata. Sto adempiendo. Se ti rispondo sì, lo so, Signore, perché mi hai chiamato, lo so. Allora la domanda successiva è, ti stai muovendo verso quella chiamata? Perché saperlo non conta niente, non cambia niente sapere una cosa. Non cambia niente, non produce nessun effetto sapere una cosa. Come non produce nessun effetto conoscere tutta la Bibbia a memoria. Quante volte il fratello Sauro ce l'ha ricordato? Non produce nessun effetto. Lui spesso diceva: l'inferno sarà pieno di profondi conoscitori della Bibbia. Non cambia niente conoscere una cosa, se non diventa uno con noi. Ecco perché la parola di Dio parla di conoscenza, cioè un'unione profonda. Io e la parola siamo uno. E questo deve venire nella mia vita. Io lo desidero con tutto il cuore e prego il Signore nella mia intimità per questo. Che io diventi uno con la parola e la parola sia uno con me. E non ci sia più niente che mi separi dalla parola, perché la parola è Cristo. E io voglio unirmi a Cristo, voglio essere uno con Lui, voglio dimorare in Lui, voglio vivere per Lui.
E questo è meraviglioso.
Stai proseguendo nella via per compiere l'opera sua. Gesù ha detto: io sono venuto per compiere l'opera sua. E sua chi è? È Dio, il Padre. Sono venuto per compiere l'opera di Dio. E per noi c'è una chiamata di questo genere. Efesini 2:10, cosa dice la scrittura? Siamo fattura di Lui, dice la parola. Siamo stati creati in Cristo Gesù. Quindi questo è qualcosa che è venuto. Siamo una nuova creazione, dice la parola di Dio. In Cristo Gesù, la nascita di nuovo. Per fare cosa? Ce l'abbiamo lì sotto. Per fare quelle opere che la parola di Dio chiama buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ecco lo scopo della chiamata, uno degli scopi della nostra chiamata. Fare le opere di Dio, fare ciò che Dio ci comanda, vivere in Cristo e fare rispondere positivamente giorno dopo giorno a questa chiamata. Ma questo avviene solo se sappiamo veramente lo scopo dei nostri giorni. Perché se no saremo affogati da questi giorni, saremo strozzati dai giorni che passano. Se non ci svegliamo la mattina come Gesù, quando si alzava e si preparava, oggi non vedremo questo, si preparava la notte per affrontare, avendo bene in testa questo scopo sin dall'inizio dei suoi giorni per cui era stato mandato, la notte si preparava e stava davanti al Padre, perché il giorno dopo sapeva che gli sarebbero venuti di fronte diversi tipi di situazioni ai quali lui avrebbe dovuto in quegli eventi adempiere lo scopo per cui il Padre lo aveva mandato prima dell'ultimo del giorno in cui lui avrebbe dovuto dare la sua vita per i molti, come dice Isaia. E questo mi tocca, mi colpisce molto, mi umilia, tant'è che fatico anche a parlarne, perché è veramente fondamentale, è qualcosa che sta sotto quello che è un fondamento sulla quale si appoggia tutto il resto. Sapere perché quando noi ci svegliamo la mattina, dobbiamo sapere il motivo per cui il Signore ci ha messi su questa terra, la chiamata che ci ha rivolta e le opere, essere pronti. Ma la prontezza viene se noi sappiamo che abbiamo uno scopo qui. Io mi preparo per qualcosa se so che sono qui, altrimenti non mi preparerò per questo. E mi colpiva andare a leggere, possiamo leggerlo insieme. Non ci sono molti passaggi oltre alla nascita del Signore che ci viene esposta, narrata dallo Spirito Santo attraverso l'Evangelista Luca. Non ci sono molti eventi che precedono i 3 anni in cui il Signore è stato più esposto per compiere questa sua missione, dal suo battesimo fino alla crocifissione e la risurrezione e l'ascesa al cielo. Ma uno c'è, e ci fa vedere Gesù dodicenne, a 12 anni, e lo troviamo nell'Evangelo di Luca, e vogliamo leggere insieme questa mattina. Luca, dal capitolo secondo, dal versetto 41. Leggiamo un pochino, perché così capiamo un attimo il contesto di questo testo. Luca, capitolo secondo, dal versetto 41 fino al 52. Ora i suoi genitori andavano ogni tanto a Gerusalemme per la festa della Pasqua, e quando egli fu giunto ai 12 anni,
salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. E passati i giorni della festa, come se ne tornavano, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, mando che fosse nella comitiva, camminarono una giornata e si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. E non trovandolo, tornarono a Gerusalemme facendone ricerca. Ed avvenne che 3 giorni dopo, dice la scrittura, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori che li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. E vedutolo sbigottirono e sua madre gli disse, figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena. Ed egli disse loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non intesero la parola che egli aveva loro detto, e discese con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. E sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo, e Gesù cresceva in sapienza ed in statura e in grazia dinanzi a Dio e di uomini. Questo testo è molto profondo e io lo ammetto che l'ho meditato spesso con molta superficialità, ma è molto profondo questo testo della parola del Signore, perché al versetto 48 Maria fa una domanda: tuo padre ed io ti cercavamo, perché ci hai fatto questo? Sbigottirono, figliuolo, perché c'è questo? Tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena. E qual è la risposta di Gesù di fronte a tuo padre ed io ti cercavamo? Gesù risponde questo, perché mi cercate? Non sapevate che io dovevo, guardate questo dovevo quanto è forte, io dovevo trovarmi nella casa del padre mio. Ed essi, come noi probabilmente facciamo fatica questa mattina, non intesero la parola che aveva loro detta. Forse facciamo fatica anche noi a intenderla questa mattina. Io perlomeno ho qualche difficoltà a intenderla nella sua pienezza. Ma guardate quanto è forte questa parola. Io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio. Perché? Perché Gesù aveva un obiettivo, uno scopo che perseguiva. Qual è? Fare la volontà di colui che mi ha mandato. Io devo trovarmi nella casa del Padre mio. Non è una cosa, ma sì, forse, può darsi, magari mi troverò. Io devo trovarmi nella casa del Padre mio, perché per questo sono venuto. Sono venuto per fare la sua volontà. Io devo trovarmi nella casa del Padre. Perché mi cercate? E questo è meraviglioso, fratelli e sorelle. Questo mi ha dato il senso di una missione che è cominciata dal primo dei suoi giorni ed è finita l'ultimo dei suoi giorni, quando è detto nella croce, è compiuto. Ma una cosa non si compie all'ultimo momento. Scordiamoci dare che una cosa si possa compiere nella nostra vita all'ultimo secondo. Non è così. Nessuno dei nostri piani umani si compie o dei nostri obiettivi, progetti umani, si compie all'ultimo secondo. C'è un pensiero. C'è un movimento in quella direzione. E questo è ciò che mi insegna questo passaggio di Gesù dodicenne. Non vediamo molto, ci dà solo questo sprazzo la parola di Dio. Ma questa parola mi fora. Dovevo trovarmi nella casa del Padre mio, perché io sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Fratelli, forse ci stupirà, o forse no, sapere che Gesù ha detto in Giovanni 17, in Giovanni 20, come il Padre mio ha mandato me, io mando voi. E questo ci deve parlare molto. Perché noi, quindi, se Gesù ci ha mandato, noi siamo qui per fare la volontà di colui che ci ha mandato. E questo colui è il Cristo. È Gesù il Signore. E per fare la sua volontà ci ha mandato insieme al Padre, come ha promesso, il suo Spirito. Egli vi racconterà di me, vi parlerà di me, vi dirà di me e vi guiderà in tutta la verità. Lo Spirito è pronto,
siamo noi pronti a seguire lo scopo dei nostri giorni e a avere l'obiettivo che Dio ha per noi. Non si realizza in un giorno. Non è una cosa che capita a sorpresa. E questo è meraviglioso. Questo è veramente meraviglioso. Dovevo trovarmi nella casa del Padre, perché sono venuto per fare la sua volontà. Ho pensato a un esempio molto semplice, che non è di questa qualità, però mi ha aiutato a comprenderlo. Se io ho un dovere, e questo non è un dovere, quindi ci tengo a precisare che non è della stessa qualità, non stiamo parlando della stessa qualità del dovere di cui dice qui la parola e del dovere che noi abbiamo nel Signore di fare la sua volontà. Però ci aiuta a capire, quindi abbassandoci di molto a livello qualitativo, qual è il senso del mio dire a riguardo dell'obiettivo. Immaginiamo che io abbia, come molti di noi hanno, un obiettivo per il giorno successivo, che è quello di presentarmi al lavoro. Ad un certo orario, cosa faccio? La mia preparazione comincia già il giorno prima. Come? Certamente, se io devo essere a lavorare per le 8 del mattino, non andrò a letto alle 5, vero? Non andremo a letto alle 6 del mattino se ci dobbiamo alzare alle 7 per prepararci ad andare al lavoro. Questa è una cosa molto semplice e molto di qualità più bassa rispetto a quello che stiamo vedendo. Però penso che ci faccia capire un po' di quello che stiamo dicendo. Se io ho un obiettivo, uno scopo, in qualche modo mi preparo. Mi preparo. Mi preparo, metterò una sveglia, andrò a letto non più tardi di un certo orario, perlomeno potrà capitare che vada a letto più tardi, ma non sarà la regolarità, altrimenti il mio corpo non lo regge. Perché sappiamo che abbiamo un corpo. E sapendo che devo essere a lavorare a un certo orario, farò di tutto per, avere, non so, leggo, medito, faccio colazione, mi preparo, magari devo aspettare un autobus o prendo la bicicletta, però so che tutte queste cose già sono preparate dal giorno prima. Non mi sveglio alle 7:59 e dico, spero di essere al lavoro entro le 8, ma lo spero, lo spero veramente, proprio lo spero. Di essere al lavoro, lo spero con tutto il cuore di essere al lavoro entro le 8. Però mi sono stato alle 7:59, quindi questa speranza probabilmente sarà presto disattesa. Capite? Capite cosa, ad un livello infinitamente più alto, che cosa voleva dire per il Signore? Essere qui per fare la volontà, avere questo obiettivo nella sua vita, che ha perseguito e l'ha perseguito in molti modi, fino all'ultimo dei suoi giorni. Se in un esempio così proprio minimo riusciamo a capirlo, forse ciò che noi vogliamo mettere nello spirito, quindi nelle cose di Dio, cosa voglia dire prepararsi, preparare il nostro cuore, guidarci, ripulire l'anima nostra, confessare il peccato, fare sì che il Signore ci guidi, passare il tempo in preghiera, prepararci, questo lo vedremo forse meglio la prossima volta, per prepararci per il giorno che verrà. E Gesù lo faceva. Gesù lo faceva. Non diciamo se capita domani, potrebbe capitare che andrò al lavoro. Potrebbe capitare. È vero, se il Signore mi chiama a sé durante la notte, non andrò al lavoro. Però diciamo che questa è una cosa che sa il Signore. Potrebbe capitare domani che vada al lavoro, sì. Potrebbe capitare che mi licenzino se non mi presento per qualche giorno al lavoro. Potrebbe capitare. E questo so che è un esempio molto semplice, però spero che ci faccia, come ha fatto a riflettere a me, su questa cosa. Quando la parola ci dice siate sempre pronti a rispondere, questo è 1 Pietro 3,15, a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. È la stessa cosa. Dobbiamo prepararci per essere pronti quando il Signore ci manderà qualche evento, qualsiasi tipo, voluto e non voluto, ad essere pronti a rendere conto di quella speranza che è in noi. E la speranza che è certezza è Gesù Cristo.
Il rischio qual è? Che se non succede questo, i nostri giorni passino, i nostri anni passino nell'apatia. Un giorno dopo l'altro, un anno dopo l'altro, e la nostra vita non si trasforma. E questo è qualcosa su cui noi dobbiamo riflettere, come io ho dovuto riflettere, e rifletto ancora, ho finito, per camminare come Gesù camminò. È importante, soprattutto questi tempi, oltre all'effetto di ciò che abbiamo intorno, relativo a malattia, virus e quant'altro, il rischio più grande è quello che i giorni passano, gli anni passino e noi rimaniamo in una apatia e freddezza spirituale, annichiliti da quello che ci sta intorno. Ma il Signore non cambiava il suo piano riguardo a quello che gli veniva messo intorno. Gli veniva messo intorno uno zoppo, uno storpio, una donna che aveva bisogno con un flusso di sangue. Il Signore gli mandava uomini che andavano verso di lui, gli mandava schernitori, gli mandava persone che lo volevano tradire, gli mandava coloro che avrebbero dovuto essere i dottori della legge e invece facevano tutto il contrario. Ma il Signore continuava a perseguire il suo scopo, il suo obiettivo, che era fare la volontà di colui che l'ha mandato. A noi ci possono venire incontro tante cose durante una giornata, però non dobbiamo dimenticare lo scopo per cui siamo qua, lo scopo dei nostri giorni, perché io sono qui. Il lavoro me lo dà la grazia di Dio e lo faccio con tutte le mie forze, ma non devo dimenticare lo scopo per cui io sono qui. Mai. Mentre ho un carrello della spesa in mano, mentre guido un'auto, mentre guido un furgone, mentre guido un camion, mentre sono per via, non devo dimenticare lo scopo per cui sono qui. Perché mentre succede qualcosa, il Signore mi manda qualcuno che ha preparato, un cuore preparato, qualcuno che è sulla via della salvezza, come succedeva con Gesù, è essere pronto. Non posso, non posso. Perché il Signore ci manda quegli eventi, perché Lui ha un piano per ciascuno di noi e noi vogliamo entrare in quella porta con ringraziamento e con lode. E io capisco, e ve lo confesso, mi umilio volentieri davanti a voi, che ci sono degli appuntamenti che io non raccolgo, degli eventi al cui io c'è la mia sedia e io non ci sono. C'è la sedia col mio nome. Alessio, ho preparato questa sedia per te perché qui c'è qualcosa che tu devi fare. E io non sono presente a quell'appuntamento. Perché? Perché non sono pronto, non mi sono preparato. E perché non mi sono preparato? Perché in qualche modo ho trascurato l'obiettivo per cui io sono su questa terra. Lo scopo dei miei giorni, la chiamata che il Signore mi ha rivolto per proclamare, come mi piace molto pensare, le virtù di colui che mi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E questo mi tocca molto nella parola del Signore. E successivamente, sempre negli Evangeli, ho rimesso gli occhi sul passaggio della Samaritana, il tempo sta scorrendo, sul passaggio della Samaritana, e vorrei leggere con voi alcuni versi da questo testo, quindi ci spostiamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4. E volevo leggere una parte di questo capitolo che vi confesso ancora di avere trascurato negli anni, e della parte che va dal versetto 27 in poi. Ho meditato molto più approfonditamente i versi prima rispetto a questi versi che seguenti riguardo all'episodio di Gesù con la donna samaritana. Allora leggiamo: in quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Ma pur nessuno gli chiese che cerchi o perché discorri con lei. La donna lasciò dunque la sua secchia e se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarebbe egli il Cristo? La gente uscì dalla città e veniva a lui. Poniamo attenzione dal versetto 31 in poi. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: Maestro, mangia, mangia, maestro. Ed egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non sapete. Perciò i discepoli si dicevano l'un l'altro: Forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Ma Gesù disse loro: Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Allora Gesù vede quella donna, il contesto dei passaggi, dei versetti precedenti, che non leggiamo per motivi di tempo. Gesù vede quella donna, sappiamo l'interazione, tra l'altro Gesù, come abbiamo detto prima, si sedette vicino al pozzo di Giacobbe, la parola ci dice che era stanco, e si sedette al pozzo di Giacobbe e chiese a quella donna da bere. Conosciamo un pochino la storia. Il versetto da cui ho cominciato, il verso 27, è proprio successivo alla dichiarazione che Gesù fa alla donna: Io sono il Messia. Noi aspettiamo colui che ha da venire per Israele. Sono io. Lui si rivela a quella donna e gli dice: Sono io il Messia. E quella donna cosa fa? Quella donna lascia il suo secchio, abbiamo letto, la secchia con cui attingeva dal pozzo, e corre in città a dare la sua testimonianza. Ho visto un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non è egli il Cristo? Non ha da essere egli il Cristo? Aveva creduto a quello che il Signore aveva detto. E guardate cosa succede. Non ci avevo fatto caso, con attenzione. Succede la gente, è il versetto 30, se lo vuoi mettere. La gente, quindi, sulla base di quel racconto, uscì dalla città e andava lui. Quindi Gesù era stanco. Dal contesto forse possiamo anche comprendere che era anche affamato, ma la gente, sulla base di quella testimonianza, usciva dalla città e andava lui. E i discepoli gli dicono: Maestro, mangia! Ma egli vedeva e sapeva lo scopo per cui era venuto al mondo. Ecco perché parliamo di obiettivi. Io sono venuto a chiamare, a cercare, come dirà a Zaccheo e ai discepoli, coloro che sono periti, coloro che sono nella perdizione, coloro che hanno bisogno del medico. E i discepoli: Maestro, mangia! Ma io ho un cibo che voi non sapete. Quale? Fare la volontà di colui che mi ha mandato. Fare la volontà di compiere l'opera sua. Come mi ha parlato questo verso al termine di questi versi, al termine dell'Evangelo di questo capitolo quarto dell'Evangelo di Giovanni. Un passo che posso dire conosco, ho letto diverse volte, ma ho capito solo oggi quanto è preziosa questo modo che ci mostra la parola per la mia vita, di come ha camminato Gesù. Gesù aveva certamente dei bisogni in quel momento, perché era stanco ed affamato, ma io ho un cibo. Di fronte alla gente che veniva a lui, io ho un cibo. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, di compiere l'opera sua. E questo lo abbiamo. Gesù era pronto, era preparato per compiere, anche in quel giorno, un giorno cronologico sulla terra, la volontà del Padre, l'opera sua, di fronte a quegli uomini, quelle donne che accorrevano dalla città, dalla testimonianza di quella donna. Io ho un cibo. E il mio cibo è fare volontà di colui che mi ha mandato. Perché, come dice in Luca, capitolo 19, versetto 10, era stato mandato per cercare e salvare ciò che era perito. E lui lo sapeva. Allora noi sappiamo, vi ripropongo questa domanda, sappiamo lo scopo dei nostri giorni, anche di fronte ai nostri bisogni. Sappiamo qual è lo scopo dei nostri bisogni. Laddove abbiamo una difficoltà, anche minima, sappiamo lo scopo dei nostri giorni, sappiamo qual è il nostro cibo, di fare la volontà di colui che ci ha mandati. Come il Padre ha mandato me, Giovanni, versetto 20, verso 21, se non ricordo male, io mando voi. Andate, quindi. E andate ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Arriva una situazione come questa, mi ha parlato molto, dove Gesù era seduto stanco. Forse aveva fame, perché i discepoli erano andati a prendere a mangiare, era un'ora calda del giorno. Ma Gesù, di fronte a quella gente che usciva dalla città, e andava lui,
Il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. E la parola dice, come io ho camminato, camminate anche voi. Potrebbe essere che il Signore, in un momento dove noi abbiamo un altro piano, e so che Gesù vi proverà presto su questo, perché ve lo sto dicendo, nel momento in cui abbiamo in mente qualcos'altro, stiamo andando da qualche parte, ecco che il Signore, in quel momento in cui noi abbiamo un piano, ci manda qualcuno davanti che ha bisogno. E noi risponderemo, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Alessio, tu risponderai, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E questo è importante. Egli aveva ben davanti ai suoi occhi qual era lo scopo dei suoi giorni e per questo si preparava. E questo deve valere anche per noi. Gli eventi vengono e sono permessi e capitano nella nostra vita, è inevitabile. Ma chiediamoci cosa abbiamo davanti ai nostri occhi e nel nostro cuore. Qui nel contesto c'erano degli uomini che andavano a lui e Gesù era venuto per compiere l'opera del Padre. E guardate questo testo che ho gustato profondamente. Ci andiamo avanti di un versetto. Leggiamo anche dal 35 in poi. Ho capito. Il Signore mi ha dato capito, mi ha dato di comprendere un pochino di più. Non dite voi, guardate, questo fare la volontà del Padre mio di fronte alle persone che uscivano dalla città. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi vi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, levate gli occhi e mirate le campagne come già sono bianche da mietere. Andiamo avanti con attenzione. Guardate, guardate. Il mio cibo è fare la volontà del Padre di colui che mi ha mandato. Il mietitore riceve premio e raccoglie frutto per la vita eterna, finché, guardate il Figlio e il Padre, il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Versetto 37, andiamo avanti un altro verso. No, è il 36, fermiamoci al 36. Il mietitore e il seminatore raccolgano assieme frutto per la vita eterna. Di fronte a questi uomini che andavano a lui, il seminatore, Dio e il figliuolo raccoglievano frutto per la vita eterna, si rallegravano. Ma noi ci rallegriamo quando raccogliamo un frutto con colui che ci ha mandati, quando raccogliamo un frutto per la vita eterna. È meraviglioso. E questo passo è esattamente ciò che è scritto, ed è l'ultimo per via di tempo che leggiamo oggi, in Giovanni al capitolo 6, versetto 37. Tutto quello che il Padre mi dà, il seminatore e il mietitore, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà. Guardate ancora. Ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno, ancora, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quanto è bello questo testo. Stesso messaggio per quanto mi riguarda di Giovanni 4:36, seminatore e mietitore. Lo scopo dei miei giorni è fare la volontà del Padre mio e io non perderò nulla di quello che il Padre mi ha dato. E lì c'erano degli uomini che uscivano dalla città per andare a Cristo. Maestro, hai fame? No, non ho fame. Ho fame di fare la volontà di Dio. Ho fame di fare la volontà del Padre mio. Io ho un cibo che voi non sapete. E quanto è meraviglioso quando noi abbiamo un cibo, non pensiamo solo al mangiare, ovviamente. Quanto è meraviglioso di fronte a tutto il cibo che ci viene proposto, a tutte le schifezze, potremmo chiamarle a tutto quello che sono i cibi che il mondo ci propone. Quanto è meraviglioso quando la nostra risposta è: io ho un cibo che voi non sapete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è portare gli uomini e le donne a Cristo affinché contemplino il Figlio. Il nostro cibo è fare mostrare Cristo alle persone affinché contemplino Cristo e contemplando Cristo e credendo in Cristo abbiano la vita eterna e siano risuscitati nell'ultimo giorno. Il nostro scopo è proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Il nostro scopo è essere pronti a rendere conto in ogni momento della speranza che è in noi. E ogni momento, i momenti non li prepariamo noi, alcuni forse sì, oppure collaboriamo in qualche modo, tra virgolette, affinché essi avvengano, ma ci sono molti momenti che li porta il Signore nella nostra vita, in maniere inaspettate, come succedeva nella vita di Gesù. Ma noi saremo pronti all'appuntamento di Dio. Non ho tempo di andare oltre, però facciamoci questa domanda. Vi ripropongo la domanda dell'inizio. Come applichiamo tutto questo nella nostra vita? Come possiamo fare sì che questo diventi una realtà nei nostri giorni? Perché sono qui? Qual è lo scopo della mia chiamata? Sto perseguendo, sto vivendo la mia vita per compiere l'opera di colui che mi ha mandato. In tutto ciò che facciamo, dalla mattina, nella nostra casa, nel lavoro, nelle pause, nei momenti conviviali e cordiali che abbiamo nelle nostre famiglie, nelle vacanze, se il Signore ancora ce le concederà, in qualsiasi cosa, sto vivendo tutto questo per adempiere lo scopo dei miei giorni. La chiamata di Cristo per la mia vita, per compiere l'opera sua, secondo Efesini 2:10. Siamo fattura di Lui, siamo stati creati in Cristo Gesù per compiere le opere che Egli ha preparato, che Dio ha preparato innanzi alla fondazione del mondo, affinché noi le pratichiamo. E questo è, credo, il modo con cui noi possiamo camminare come Gesù camminò. Ma se pensiamo che tutto questo possa avvenire in un giorno e svegliarci a 80 anni dicendo ecco, spero che a 80 anni arriverò così, siamo stolti. Certamente riposiamo sul fatto che Filippesi 1:6 dice che colui che ha cominciato l'opera buona in noi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ma possiamo anche dire, come è scritto sempre in Filippesi, capitolo 2, verso 12, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Queste cose sono insieme, vanno insieme. Quindi se noi pensiamo, vedendo questi due testi assieme, di poterci svegliare un giorno ed essere laddove vogliamo essere, senza prepararci in preghiera, davanti al Signore, la notte, il giorno, avere uno scopo nella nostra vita, lo scopo dei nostri giorni. Siamo degli illusi. Ci illudiamo. E non sia che siamo illusi. Confidiamo nella grazia di Dio, ma cerchiamo la grazia di Dio. Chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori, dice la parola. Appressatevi a me ed io vi appresserò a voi. E questo è fondamentale. E mi fermo qua, prossima volta proseguiremo su questo tema, finirò questa parte se Dio vorrà, e se il Signore non vorrà non lo finiremo, ma questo non ha importanza. Quello che è importante è veramente che noi possiamo riflettere sullo scopo dei nostri giorni, e soprattutto in questo tempo, fratelli, vegliamo, vegliamo, poiché questo tempo rischia di assopirci, vegliamo, stiamo svegli, vegliate, dice il Signore, vegliamo su di noi stessi, vegliamo in chiesa, in preghiera, gli uni per gli altri, vegliamo su coloro che fanno parte del nostro corpo, umiliamoci e preghiamo per tutti noi, affinché in questo tempo che vuole assopire il mondo e vuole assopire anche la chiesa, sia un tempo invece in cui gli occhi nostri possono stare ben aperti per la grazia di Dio, con lo Spirito suo Santo, perché noi abbiamo uno scopo, fare la volontà di colui che ci ha mandati. Non ce lo dimentichiamo mai. Come Gesù ha camminato, camminiamo come anche esso camminò. Che il Signore ci benedica. Amen.
Signore,